Dal Vangelo secondo Giovanni. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: «Tu chi sei?» Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei dunque? Sei tu Elia?» «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?» «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei?» Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. «Che cosa dici di te stesso?» Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia». Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia né il profeta?» Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Parola del Signore.
Provate a osservare il problema di queste pericopi è che ci proiettano in un mondo orientale di 2000 anni fa, abissalmente lontano da noi. Possiamo anche raffigurarci, ma si tratta sostanzialmente di astrazioni. E non lo so a voi, ma a me personalmente, letta così o detta così, non è che dice un granché come pagina. Al massimo, sì, uno può dire effettivamente ci sono stati dei movimenti di risveglio religioso e che avevano anche dei risvolti politici, e le persone dotte potrebbero fare delle dissertazioni su tutto questo. Ma detta tra di noi, che ce frega? Roba vecchia e certamente non riguarda noi. Però proviamo a vedere più da vicino le cose e vediamo come in fondo le stesse cose succedono anche oggi. Beh, facciamo esempi banali, ma insomma anche a Roma Don Rosini, che tutti noi stimiamo, riempie le chiese, e sicuramente se uno riempie una chiesa ci sono alcune persone che vengono apposta a vedere: chi sei tu? Cosa dici? Perché dici ste robe? E infatti vengono da Gerusalemme sacerdoti e leviti. A Gerusalemme sarebbe come dire dal Vaticano, insomma il tempio centrale, l'unico d'altra parte, no? Coloro che gestiscono il potere religioso, possiamo chiamarlo così, che vengono a vedere se quello che viene detto è giusto, è secondo i canoni, se è strano, cosa sta succedendo. Perché sembra che il loro problema sia: e com'è che sta gente, perché un risveglio religioso fa paura? Fa paura non agli atei, che a quel tempo non c'erano, ma ai sacerdoti e ai leviti. Perché fa paura? In fondo, dietro questa inquisizione di Giovanni, c'è una paura. Chi sei? Infatti, le domande lo rivelano. Chi sei? Sei il Cristo, il Mescià? Domanda che per noi è politica, è religiosa, perché per noi Cristo ha un significato puramente religioso, ma come sapete a quel tempo è anche una domanda politica, perché il Mescià, il Christos è appunto uno mandato da Dio, un uomo mandato da Dio che con le buone ma anche con le cattive instaura il regno di Dio, cioè il dominio di Yahweh nella sua terra, che è schiacciata da una potenza empia che sarebbero i romani, e fa dritte le cose, cioè fa giustizia, a cominciare dal Tempio, sottraendolo alle cordate di potere sacerdotale, che anche allora, come sempre, ci sono sempre state, e anche per i poveretti del paese che attendevano, in fondo, come noi, un mondo più giusto. Allora, tu sei il Cristo? No, perché se sei il Cristo, a parte che noi siamo noi quelli che custodiamo la parola, quindi se lo sei dobbiamo saperlo per primo, perché come sapete il problema è come mutatis mutandis, anche nei seminari tu hai la vocazione, ma sono io che te lo dico se l'hai o no, e se non te lo dico io tu puoi anche averla, ma prete non ti odiano, per esempio. Beh, in qualche modo è un esempio relativamente calzante, cioè quella che si chiama la competenza delle competenze. Chi è che è competente a dire la tua competenza? È colui che ha potere su di te. Tu puoi anche essere un profeta, ma sono io che ti dico se sei il profeta. Cosa che nella storia della Chiesa si è verificata molte volte. Innocenzo III, penso, credo che sia stato lui, si vede davanti questi quattro pezzenti, e tu chi sei, Francesco? Beh, che vuoi? Non è che le cose sono... Cos'è? Giulio III, insomma, magari mi confondo con i nomi dei papi, si vede davanti Ignazio, i primi compagni, e cosa volete voi? D'altra parte c'è un episodio della vita di Sant'Ignazio che mi ricorda in qualche modo, si era trovato a pranzo dai domenicani. E allora il priore, che trattandolo molto educatamente, ma sapete che se uno vi tratta troppo educatamente c'è qualcosa che non funziona, gli dice: ma cosa fate di bello? Ah, noi parliamo al popolo, lodando alcune virtù e condannando alcuni vizi. Ah, bello, ma dice il buon priore, ma come fate a sapere che cosa è virtù e che cosa è vizio? Perché, sa, queste cose si sanno o perché si è studiato, come noi, ad esempio, oppure perché si è mossi dallo Spirito Santo. Voi non avete studiato, dunque siete mossi dallo Spirito Santo, che nella Spagna del tempo di Sant'Ignazio significa: sarete mica quelli che noi chiamiamo gli alumbrados, gli illuminati, quegli esaltatelli che ci sono sempre stati nella storia della Chiesa, niente di nuovo, che pensano di avere l'esclusiva dello Spirito Santo. Anche perché Gioacchino da Fiore, se siamo nell'epoca dello Spirito Santo non è più necessaria la gerarchia. Ma siccome noi siamo necessari, ti diciamo noi se lo hai o no lo Spirito Santo. C'è un po' questo dietro la pagina che abbiamo ascoltato. Beh, l'arcivescovo di Torino con Don Bosco, e tu chi saresti? Ma io veramente pensavo, nah. Per fortuna di San Giovanni Bosco il Papa l'ho ascoltato. Ma come vedete, la parola profeta è usata e abusata nella Chiesa. Ci sono molti che si sono autoproclamati profeti, soprattutto dal 68 in poi, non è vero, che non erano per niente profeti, e infatti si sono dissolti nel nulla. Ma ci sono anche alcuni che effettivamente erano veri profeti e che hanno creato più problemi, soprattutto all'inizio, che altro. È la stessa storia. possiamo vederla nei tempi antichi, Francesco, Ignazio, nei tempi più recenti, Don Bosco, anche nei tempi contemporanei. Se ci sono dei predicatori che riempiono le chiese, è un problema intanto. Tanto bisogna vedere quello che dicono. E poi perché lo fanno, chi si credono di essere? Sei per caso il Cristo? Che è un problema, come vi dicevo, anche di ordine pubblico. I romani sarebbero stati piuttosto interessati a sapere se c'era uno che si proclamava re di Israele. E vi ricordo che dagli Atti degli Apostoli noi sappiamo, e infatti gli storici ci sguazzano un pochettino, che ci sono stati diversi battezzatori. Vi ricordate quando Gamaliele, siamo proprio agli inizi, il maestro di Paolo d'altra parte, dice: guardate, se questa roba qui viene da Dio, non crediate di poter fermare il Padre Eterno. Perché vi ricordate, qualche anno fa non è venuto un tal Teuda dicendo di essere qualcuno e invece scomparve nel nulla, eppure aveva adunato un numero consistente di persone. E così, e prima ancora non c'era un altro di cui non mi ricordo il nome. Quindi, e così anche con nei nostri giorni. Se in una diocesi c'è un predicatore e per caso riempie la chiesa, lo vengono a sapere. E quindi vediamo un po'. Perché fa strano che la gente mostri per la fede più interesse di quello che dovrebbe. Fa strano non solo che qualcuno sia sopra le righe, poco governabile, ma fa strano anche se il popolo si mette, anzi è più strano ed è peggio, se è il popolo che si mette sopra le righe. Allora, non è che questi sacerdoti e leviti a Gerusalemme non vedessero il Tempio pieno. Ma è come quando i vescovi vanno a cresimare, in genere trovano il Tempio pieno. Pieno giusto il tempo che loro stanno dentro, perché quando escono è finito tutto e il Tempio rimane vuoto, esattamente come era prima. Ma siccome lo hanno visto pieno, secondo me sono ancora illusi che il Tempio sia sempre pieno. E quindi i sacerdoti e i leviti vedevano tutte le persone che devotamente facevano i loro sacrifici e tutto funzionava come abbiamo sempre fatto, che è una frase tipica della Santa Madre Chiesa. Abbiamo sempre fatto così, dove il sempre significa da 50 anni, cioè dalla memoria storica, ma non è sempre stato fatto così. Anche Ignazio e Francesco hanno fatto delle cose che effettivamente sono nuove, non sono state la pura ripetizione di qualcosa che era sempre accaduto. E dunque torniamo, questo è il contesto. Allora, caro il mio battezzatore, caro il mio predicatore, intanto chi sei? Sei Cristo? No. E allora? Sei Elia? Voi sapete la tradizione basata sul profeta Michea, ecco invierò il profeta Elia prima del giorno grande e terribile in cui viene il Cristo, il Messiah. È un giorno terribile perché, come dirà lo stesso Giovanni, perché manco lui aveva capito esattamente il discorso, ecco sta per venire il giorno grande e terribile, il Messia, che è come la scure messa alla ceta dell'albero, adesso viene e ve mena tutti quanti. Che sarebbe anche una bella cosa, a me farebbe estremamente piacere, però sta di fatto che pure Giovanni Battista ha detto: ma forse l'ho sparata un po' troppo grossa. Perché? Perché quando è stato arrestato per via della moglie di Erodiade, figurate se adesso i preti si mettono a dire che va bene che sei con tua moglie o no, ma chi se ne frega, affari tuoi, da inimicabile persona. Va tutto bene, noi siamo misericordiosi. E sta di fatto però che quando, per una questione che a noi appunto sembrerebbe tanto stupida, viene messo in carcere, Giovanni dal carcere gli manda a dire: ma sei tu quello che aspettavamo o dobbiamo aspettarne un altro? Perché non ho mica ben capito, perché io ho studiato la scrittura e c'è scritto che il Messia è uno che arriva e mena tutti questi figli di buona donna che vediamo dominare la scena del mondo e pure del Tempio. Tu sei arrivato, non hai menato nessuno. Conclusione: si vede che non sei il Messia. Pure a Giovanni Battista le è venuto il dubbio. Quindi sei Elia, quello che avrebbe dovuto venire nel giorno grande e terribile del rimenamento universale? No. Sei il profeta. Chi è questo profeta? Citazione del Deuteronomio, quando Mosè sta per morire, dice: Signore nostro Dio, vi manderà un profeta che passerà al posto mio. Il profeta per eccellenza è uno che viene, una specie di nuovo Mosè. No, non sono neanche un profeta. E allora chi sei? Che vuoi? Che hai da dire? Lui dice una cosa che secondo me viene giusta per noi oggi. In mezzo a voi, cioè in voi, c'è qualcuno che voi in realtà non conoscete. Cominciano a conoscere la sua potenza questi qui. Cioè, voi non sapete quanto è grande e potente la parola che ascoltate. E la limitate perché voi volete rimanere nei vostri termini tranquilli. A voi va bene così tutto. Va bene pure la fede, purché non succedano cose strane, che si riempiano le chiese, che venga la gente a fare la lezione divina, per dire, che venga la gente a dire il rosario. Perché queste cose vanno con giudizio. Voi non conoscete la capacità espansiva della vostra fede, perché voi siete uomini di fede, ma in realtà voi per primi la limitate. La tenete dentro quello che avete sempre detto, visto, saputo, sentito e pensato. E impedite a Dio di essere Dio. Impedite alla parola di esprimere tutta la sua vitalità. Allora capite che il problema qui non è più dei sacerdoti e dei leviti, è nostro. È come se Giovanni Battista dicesse: lascia libera la parola di agire e vedrai se non si riempiono le chiese. Perché se non si riempiono è perché l'hai limitata tu. E come sapete, non è questione di cultura e non è questione di chissà cosa. Perché Francesco sapeva scrivere, questo sì, ma non era una persona straordinariamente colta. E se ha fatto quello che ha fatto, non l'ha fatto e si è predicato come ha predicato e si è cambiato il mondo, perché il mondo, il Medioevo in particolare, e il mondo anche adesso, non sarebbe lo stesso se non ci fossero i francescani. Non l'ha fatto perché aveva studiato. Cioè con le cose sulle quali ci appoggiamo noi, i sacerdoti e i leviti vengono a interrogare, ma ti interrogano perché loro sanno, è un esame quello a cui hanno sottoposto Giovanni Battista. Qui i teologi siamo noi, esattamente come il buon priore domenicano con Sant'Ignazio. Qui io ho studiato, tu no. Quindi vedi un po' quello che mi risponde. Stamattina, durante il mattutino, c'è un salmo molto bello: dicano la stupenda tua potenza, parlino della tua grandezza, esaltino la tua bontà infinita, eccetera, eccetera. E tutto sembrava dire questa immensità, questa potenza, che è anche fedeltà, che è anche generosità, che è anche tenerezza, che solleva, che perdona, che guarisce. C'è, tutto mi dava l'idea che la parola quasi non riuscisse nemmeno a contenere in sé l'immensa ricchezza. E dice: non narino tutte le sue opere, raccontino i tuoi prodigi, dicano la tua potenza a tutte le generazioni, una dopo l'altra. E infatti a ogni generazione, una dopo l'altra, non sono mai mancate persone che hanno fatto gustare al popolo una immensità. Pur non essendo loro l'immensità, loro sono soltanto delle voci che scompaiono perché muoiono. Diciamo allora che questa pagina ci fa vedere che cosa sarebbe la Chiesa se noi liberassimo la parola. Perché oggi non c'è più l'Inquisizione, anzi, detta tra di noi, se ci fosse un po' di più sarebbe anche meglio. Ma siamo noi stessi che la limitiamo. E la limitiamo quando la parola diventa degli slogan che cambiano a seconda del Papa e cambiano, come dire, le nostre prassi ecclesiastiche. Ma la parola è sempre più grande, e se noi usciamo, e perciò fa problema. Io non voglio scendere nel merito, credo che sia la prima volta in assoluto che ne parlo, perché non lo so, non posso giudicare e non voglio giudicare, e sarà la Chiesa che giudicherà. Io non lo so a Medjugorje cosa succeda, però c'è una cosa sicura: che tanta gente, di quelle che manco vedi in chiesa, sperimentano una potenza liberante che viene dallo Spirito. Non lo so perché. E questo infatti fa problema. Ma chi c'è, chi non c'è, ma va bene, non va male, perché diventa non controllabile. Noi non conosciamo la potenza di Dio. Sottolineo, direi che tutta l'omelia, se ci pensate, è fatta su quella parolina: voi non conoscete, voi sottovalutate. Non conosce o sottovalutare, grosso modo è la stessa roba. Voi non conoscete quanto può essere immensa quella parola, quanto può essere efficace quella parola. Non lo conoscete. Chi? A questo punto noi, non solo ripeti, anche voi. Allora vedete, allora questi singoli predicatori, che non sono mai mancati nella storia della Chiesa, battezzano nell'acqua, si compiono dei gesti esteriori, ma se noi conoscessimo chi sta in mezzo a noi, ma chi sta in mezzo a noi se non Gesù Cristo, che dice: dove sono due o tre uniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E allora giustamente Battista, come tutte le Battista detta così, San Maggiordomo, Giovanni Battista, come tutte le persone sensate, dice: guardate che non dovete guardare me, io sono solo una voce che poi passerà presto. E quando Gesù dice: Giovanni era come lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto gioire della sua luce, non gliela manda mica a dire, eh? E così molte persone non vogliono gioire della luce, perché preferiscono la penombra, la tranquilla penombra della quotidianità. Ma sbaglio? O stiamo parlando di cose reali? Voi non conoscete la potenza espansiva del Vangelo. Facciamo un esempio. Don Milani. Ha mostrato, in un contesto veramente diversissimo da noi, che cosa poteva significare la potenza espansiva del Vangelo. Lui, come tanti altri. Quindi vedete, non è che stiamo parlando di eventi improbabili con dei protagonisti vestiti di pelli di cammello. Oggi noi, le signore, sono vestite di pelli di marmotta, addirittura le pellicce, adesso non so di cosa siano, ma noi facciamo fatica a immaginarci sti mondi. E io non sono degno di sciogliere il laccio del sandalo. Vi ho già detto che il sandalo, se leggete il libro di Ruth, capite questa espressione. Il libro di Ruth dice: una volta c'era questa usanza in Israele, che se uno cedeva il proprio diritto di leviato, cioè il diritto di prendere moglie, di prendere la moglie del proprio fratello defunto, si scioglieva il sandalo e lo dava a un altro. Erano come le leggi sanctiones del diritto romano, compivi dei gesti che avevano un significato legale. Questo era sciogliersi i sandali. Bene, gli davi il sandalo e dice: ok, adesso è tuo, quindi è tua la donna, puoi sposarla tu. Io non sono adatto a prendere, perché è lui lo sposo. Tutte le altre cose sono dei surrogati di quel. E così in fondo anche tutti i riti più o meno che si compivano nel Tempio erano dei surrogati, andavano anche bene, ma non saziavano la fame, tanto vero che dovevano essere continuamente ripetuti. Un pochettino è come se dicesse a noi oggi: ragazzi, lasciate adere la parola e vedrete che questo, altro che surrogato, è la fiamma vera che aspettavate, è lo sposo vero. Quello precedente erano delle storielle. Ma fondamentalmente noi siamo dei disperati, quindi pensiamo che le storielle siano l'unica cosa che ci aspetta. L'ultima ci prende per, lo dicevo sempre a mio fratello, riposo in pace, l'ultima ti prende per sfinimento. E infatti è stato, Madonna, ma non credo che ascolti, infatti è stato così. Uno corre tanto la cavallina, aspetta l'ultima. Bene, sapete meglio di me come vanno le robe. E così questo nel traslato nelle nostre piccole esperienze religiose, che sono anche buone, esattamente come era buono e giusto andare nel Tempio di Gerusalemme. Ma se vai nel Tempio e non ti rendi conto che c'è uno che è più grande del Tempio, che è Gesù Cristo, puoi stare a casa che è meglio. E allora, basta, fine della predica. Chiediamo a Dio nostro Signore di non sottovalutarlo, di lasciarlo. C'è una frase che magari può anche essere una bella frase, però siccome l'ho sentita come slogan e siccome io odio tutti gli slogan, lasciare Dio essere Dio, cioè sì, ma ha anche una sua verità. Liberiamo la sua parola, liberiamo la sua efficacia di trasformarci. E il bello è che chi gli insegna la fede a questi parrucconi di sacerdoti e di leviti? Ma noi lo sappiamo chi erano quelli che si facevano battezzare. Prostitute pubblica, gentaglia. O se volete gente che, insomma, uno non t'aspetti. Sono proprio quelli che sperimentano di più la parola. Non ho detto che noi dobbiamo essere gentaglia o che siete gentaglia, per l'amor del cielo, ma sto dicendo che alla fine loro rimangono col muso lungo perché dice: ma com'è sta fatto? E detta tra di noi, gli erode anche un pochettino, come suol dirci, cioè un po' di invidia, cioè, ma cacchio, e allora, noi chi siamo? Appunto, funzionari, perché un conto sono i funzionari, anche della Chiesa, e un conto sono gli uomini di Dio, un conto sono i funzionari di partito. Dossetti, la Pia, non erano, erano iscritti al partito, ma non erano dei funzionari di partito. Per esempio, erano uomini di Dio che militavano in un partito, eccetera, eccetera. Chiediamo dunque di non sottovalutare la potenza efficace e tracimante della parola di Dio in mezzo a noi, anche perché detta tra di noi l'abbiamo anche già vista. Quindi se voi andate con la memoria recente, quando penso che c'era perfino qualcuno, e lo posso dire perché è vero, che aveva perfino mandato i soliti esperti per verificare come mai ad esempio ci fosse tanta gente nella chiesa del Gesù, e la risposta di questo esperto è che siccome io sono uno brutale e domino e domino aggressivamente le persone, in realtà c'era tanta gente perché per questo motivo, che è come dire che la gente erano dei mentecatti che si facevano abbindolare da una specie di Vanna Marchi, ma sei prete e non vedi dove soffia lo spirito? Allora vai a pulire le pentole, che è meglio, perché in fondo quello che ci dice anche la seconda lettura, no? Non spegnete lo spirito, non tutto quello che c'è in mezzo a noi è spirito buono, sia chiaro, nella Santa Chiesa ci sono anche una marea di gasati, di esaltati, di patugne, sicuro. Non disprezzate le profezie, esaminate, vagliate ogni cosa, questo sarebbe il famoso discernimento. Perché in fondo il regno di Dio è vicino. Fasciare le piaghe dei cuori spezzati, proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare, cioè a dire solennemente che è iniziato un tempo di grazia. Noi non ci crediamo, perché per noi non è iniziato nessun tempo di grazia, perché il tempo è sempre quello da Adamo ed Eva. I prigionieri restano prigionieri e le ferite restano ferite. Non sottovalutate la parola di Dio. L'anno di grazia è già cominciato. E se voi non ve ne accorgete, se noi non ce ne accorgiamo, peggio per noi.